ritengo che la riforma è incompiuta, è che tutte le regioni a statuto speciale sono rimaste in questo modo. Pensate alla Sicilia, che ha più province di tutte ed ha più sperpero delle spese più di tutti e quindi praticamente è rimasta come era prima. Ecco, le regioni a statuto speciale non sono una o due, c'è la Sardegna, c'è la Sicilia, c'è il Friuli Venezia Giulia, sono addirittura cinque o sei, adesso non ricordo, sono cinque, ecco, sono cinque a statuto speciale, grazie segretario, lei è propizio. Ecco, quindi questa riforma che passa solo attraverso dei decreti legge e non dovrebbe passare attraverso dei decreti legge, che è stata usata dai partiti e che hanno fatto lavorare su questo praticamente un governo che non ha titolo, per fare riforme, lega tutto questo discorso dell'autonomia locale al discorso delle spese. Allora, io vorrei domandare una cosa, credo che ce lo domandiamo tutti. L'onorevole ha dato dei dati, quello che incidono queste spese. Io sono d'accordo all'area metropolitana, senza dubbio, perché è una cosa che noi rincorriamo da anni. Ma quando si parla di spese, siccome noi facciamo politica fino in fondo e siccome è ora di farla finita, di camuffare le cose, ma com'è si continuano ad acquistare bombardieri per miliardi e miliardi e poi si tagliano i posti letto? Ma perché si continua a parlare a livello internazionale di associazioni volontaristiche? Invece non è vero, gli danno i soldi, vanno all'estero e vengono superpagati. Ma perché non si fanno i tagli sulla riduzione in Parlamento? Abbiamo assistito, dopo quei scandali alla Regione Lazio, che i consiglieri regionali devono essere di meno e meno pagati. Ma la riduzione in Parlamento, non solo dei parlamentari, ma anche sui stipendi, sulle loro diarie, ma perché non avviene? A me mi sembra che questo non è avvenuto. Ma perché si continua praticamente ad sperperare su questo discorso che non trova sbocchi? Il discorso dell'equità, il discorso della legalità, il discorso dell'uguaglianza, il discorso delle tasse sulla patrimoniale vera. Ma perché queste cose non vengono fatte, si camuffa questo discorso della riforma, che è una riforma dell'autonomia locale, con il discorso del riordino delle spese? Non è possibile, questa è una riforma geografica politica e poi vediamo se è giusta o non è giusta, è incompiuta secondo me, l'unica cosa giusta è che esiste l'area metropolitana, tutte le altre sono incompiute. Tutte le altre cose sono incompiute perché ancora dobbiamo capire come si chiamerà la provincia che sarà accorpata, quella di Viterbo con quella di Rieti. Dobbiamo ancora capire che tutti i servizi che ci saranno all'interno come saranno collocati. Cioè dobbiamo capire se questi servizi faranno veramente l'interesse dei cittadini. Il servizio, così come diceva Caggiola, deve stare vicino ai cittadini. Se accorpiamo anche i servizi vorrà dire che praticamente io dovrò, per sbrigare una pratica, andare da una regione a un'altra, cioè da una provincia a un'altra. Ecco, quindi vogliamo capire fino in fondo come saranno disposti, dislocati i servizi all'interno di queste aree. Il cittadino ha bisogno di servizi e i servizi vanno realizzati con le autonomie locali, non possono essere imposte. Allora speriamo che tutto vada messo poi nella giusta dimensione. Quindi io penso che i camuffamenti e le situazioni non chiare vadano finalmente messe da parte noi dobbiamo fare in modo che questa riforma, che è stata fatta attraverso decreti legge, che non doveva passare attraverso decreti legge, ma attraverso un consenso da parte di tutti i cittadini e quindi di una partecipazione più totale, ne è la risposta che lo Statuto si sta facendo con un'imposizione che non è partecipativa. Quindi speriamo che tutte le cose vengano rimesse a posto e speriamo che questa riforma si compia nella totalità delle cose, cioè anche quando si va a distribuire sul territorio i servizi, così come diceva il Sindaco. Questo è il pensiero di molti cittadini. Io ho ascoltato, seguo molto queste cose, è il pensiero di molti cittadini. Altri invece vengono messi in inganno, vengono ingannati da finte situazioni. Quindi è necessario che noi in prima istanza, noi che siamo i più bassi di tutti, i consiglieri comunali, incominciamo a dire la verità, a esporci. Grazie.
Grazie consigliere D'Alessio, la parola a Grande e poi apriamo il consiglio comunale perché sono le 9:05 agli interventi del pubblico. Prego consigliere Grando.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta sul Centro Mare Radio. Un intervento breve perché comunque dobbiamo aprire il Consiglio Comunale a chi avrà voglia di intervenire, quindi vado avanti dicendo che io forse sarò stasera credo l'unica voce fuori dal coro, nel senso che ho sentito parlare in modo molto positivo di alcuni aspetti, elogiando questo tipo di... criticando il modo, ma poi alla fine elogiando il risultato. Io però non vorrei dimenticare il motivo che ci spinge, anzi che ha spinto a questo riordino generale dell'assetto geopolitico della nostra nazione, cioè il risparmio. Ormai oggi non si fa niente se non si calcola un risparmio, quantomeno presunto, di quello che si andrà a fare. E io ho qui una copia dell'articolo 17 di questo decreto legge che dice al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le province, insomma parla di questo riordino che sarà fatto sui criteri poi descritti. Ma poi facciamo un altro tipo di discorso. E qui ce l'ho forse scritto da un'altra parte. Si parla di razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e per servizi. Quindi in sostanza che si fa? Si riduce la spesa dedicata ai servizi. Questa è una sostanza che insomma non possiamo, i numeri sono questi, l'onorevole lei è stato scientifico nella sua esposizione, quindi parlare in maniera favorevole di una cosa del genere per me già risulta un problema, io non ci riesco. Si è parlato prima il consigliere Cervo, che adesso non c'è, faceva una distinzione vantaggi e svantaggi, e lui di svantaggi non ne vedeva poi molti. Io faccio fatica però a vedere dei vantaggi e mi vado a spiegare. Per esempio, già il fatto, facciamo un discorso generale, come lei ha prima annunciato, per i comuni delle province che verranno create nel resto d'Italia saranno trasferiti i poteri delle vecchie province ai comuni di quel territorio. E questo non accadrà però, se ho ben capito, nella nostra area metropolitana, perché i poteri verranno trasferiti a Roma, città metropolitana, che assorbirà anche dei poteri che adesso sono di competenza regionale. Quindi quello che succede in altre regioni, cioè una figura più autoritaria dei comuni, perché assumono dei poteri, non succederà nel nostro territorio. Se permettete, non posso essere favorevole a una cosa del genere, perché Roma è la capitale, sì, però i diritti dei comuni d'Italia sono gli stessi e non può essere, tra virgolette, una discriminante per noi far parte del comune di Roma e della provincia di Roma per non poter avere gli stessi diritti degli altri comuni. E tornando ancora alla situazione vantaggi e svantaggi, non capisco poi come possa essere un vantaggio una minore rappresentanza, perché come abbiamo detto prima, come l'onorevole ha detto prima, ci sarà passaggio da 16 a 10 consiglieri. E probabilmente per il Consiglio metropolitano, e da 16 a 10, giusto? Dall'attuale provincia a 16 si passerà a 10, quindi minore rappresentanza. Inoltre, solo per Roma, mi pare di aver capito che saranno eletti questi 10, per le altre regioni saranno nominati dai consiglieri comunali. Dai consigli comunali, quindi minore rappresentanza sicuramente non si traduce in una cosa positiva per i cittadini che oggi vogliono sempre più partecipare alla vita politica, ma vedranno diminuire la loro rappresentanza all'interno degli organi istituzionali. Io poi vedo uno svantaggio già nell'impostazione, cioè già nel nome che è stato scelto, cioè di Roma città metropolitana, già vedo un qualcosa che non mi piace, perché il nome in sé già racchiude l'insidia che il sindaco forse prima nel suo intervento anche palesava, grazie Presidente per l'assist, cioè che questo non si traduca poi in una corsia preferenziale per quello che è la gestione delle risorse e la pianificazione delle opere e dei servizi per tutto il territorio. E poi un altro aspetto negativo, prima l'onorevole ci ha detto le spese per i costi della politica che si sostengono per le province sono l'1% del totale nazionale, quello dei comuni il 9% se non sbaglio, quindi facciamo il 7% peggio, il totale facciamo un bel 8% e questo bel decreto dove va a incidere? Sull'8% della spesa totale dei costi della politica, quindi non vengono toccati le alte sfere della politica, ma noi comuni mortali invece ne siamo ben interessati e ringraziamo di questo, non perché l'interesse economico ci spinga, anzi soprattutto noi consiglieri comunali lo facciamo a titolo gratuito, ma perché è anche immorale a mio avviso che si vada a incidere solamente in quella percentuale che ripeto è neanche il 10% e il restante invece rimanga invariato. Poi un altro aspetto negativo, i servizi, meno stanziamenti per i servizi, quindi la qualità sicuramente ne risentirà, ma ne risentirà anche l'organizzazione, perché nel passaggio di consegne credo ci sarà un momento, non dico di sbandamento, ma un po' di confusione, se vogliamo così dire, quindi io ripeto, degli aspetti positivi ne riesco a intravedere ben pochi. E poi volevo concludere con una domanda che è diciamo specifica su alcune osservazioni che erano state fatte da alcune regioni, tra cui credo anche la Regione Lazio, su dei possibili profili di illegittimità costituzionale, per esempio nei confronti dell'articolo 133, che mi scuserà se vado a riprendere perché a memoria giustamente è un po' più difficile, che cita: il mutamento delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio comuni, nuovi comuni e modificare la loro circoscrizione e denominazione. Se non sbaglio però, quello che viene indicato in questo articolo 133 viene completamente ignorato in quella che è questa riforma con il riassetto delle province, perché i comuni non credo siano stati chiamati come parte in causa o almeno come parte in causa vincolante per quello che è stato poi il riassetto, e tantomeno mi risulta che ci siano state leggi regionali. Quindi le volevo chiedere, in merito a questi profili di presunta illegittimità costituzionale, se si sono già espressi gli organi preposti o se lo faranno o se comunque potesse fare un po' più di chiarezza su questa cosa, che secondo me non è da sottovalutare, perché se domani la Corte Costituzionale, piuttosto che non so quale organo preposto, mi perdoni, si esprimesse si esprimesse in maniera negativa perché questo atto è illegittimo a livello costituzionale, allora dovremmo ricominciare a parlare da capo, da domani, quello che abbiamo detto fino ad oggi non è servito a nulla, ricominciamo da capo, quindi se è possibile avere qualche informazione, grazie.
Sì, magari ecco, visto che adesso facciamo intervenire anche il pubblico, no, magari così rispondiamo complessivamente anche alle istanze del quindi io ho iscritto a parlare, apriamo la parte quella che prevede anche gli interventi del pubblico, e ho iscritto a parlare il signor Pavarella, che è il segretario politico dei SEL, e poi Matteo Forte, che è il presidente del Consiglio Comunale dei Giovani e al quale va riconosciuto il merito di aver sollecitato la trattazione del tema proponendo un Consiglio Comunale congiunto con il Comune di Cerveteri. Quindi prego, invito i due iscritti a parlare ai banchi dei consiglieri, e quindi invito il signor Pavarella a procedere.
Ringrazio il Presidente e saluto tutti i cittadini presenti e gli ascoltatori di Centro Mare Radio. E, come ha detto il Presidente, sono Fabio Pavarella, segretario di SEL di Ladispoli, e vorrei fare insomma alcune riflessioni che vengono dalla mia parte politica. Ovviamente mi scuso se ripeterò alcune delle cose che sono già state dette e affrontate nel corso della seduta, ma voglio fare un ragionamento complessivo e quindi richiede che queste cose vengano riviste. Noi di Sinistra Ecologia e Libertà riteniamo che affrontare la questione dell'area metropolitana sia di vitale importanza e soprattutto urgenza. Per questo ringraziamo l'amministrazione e il Consiglio Comunale, ma soprattutto il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, Matteo Forte, per l'impegno profuso su questo tema anche mediaticamente. Abbiamo dovuto riscontrare in diversi ambienti e tutto sommato anche sui media una certa sottovalutazione delle riforme in atto, non tanto rispetto al quid, cioè alla sostanza, quanto rispetto al comodo, ossia al come tali riordini saranno predisposti e alle conseguenze che poi produrranno. Conseguenze che discenderanno soprattutto dalle funzioni e dai poteri che al nuovo ente si andranno ad attribuire. Il 1° novembre sulla Repubblica il professore di diritto pubblico alla Sapienza, Alessandro Sterpa, spiega che la città metropolitana di Roma sarà un ente particolare che avrà addirittura più competenze rispetto alle altre province. Ad esempio la pianificazione e la programmazione in tema di servizi pubblici locali, governo del territorio e sviluppo economico e sociale. Sarà insomma una provincia più forte, dice. C'è chi invece parla di attribuire funzioni in meno rispetto all'attuale provincia. Sul punto dunque restano parecchi dubbi che spetterà chiarire, pare, ad un nuovo decreto legislativo, ma che comunque giustificano la nostra preoccupazione, specie rispetto a quanto possa uscirne mutato l'assetto delle funzioni e dei poteri dei comuni. Queste ragioni rendono l'appuntamento di oggi un momento dovuto. La nostra posizione sul tema non è una novità. Lo scopo di questi riordini è chiaro e lo si legge nel titolo stesso del decreto legge sulla spending review, quando parla di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica. In parole povere, risparmiare, risparmio. In un momento di crisi la cui gravità non occorre affatto ribadire. Ma è bene ribadire anche il limite che queste riforme non devono travalicare, eppure il limite lo troviamo nel titolo del provvedimento in questione. Quando aggiunge a disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, la precisazione con invarianza dei servizi ai cittadini. È proprio questo il punto da cui si è snodata e si snoda la nostra attività politica di analisi e proposta. Già nel luglio scorso il nostro gruppo consigliare in provincia votava la mozione numero 497, avente ad oggetto la città metropolitana. Tale mozione sottolineava la presenza negli articoli 17 e 18 del decreto legge numero 95, cioè quello sul riordino delle province e sulla città metropolitana, di diversi profili di sospetta incostituzionalità, laddove prevedono, in violazione del principio di democraticità degli enti territoriali, che in sede di prima applicazione il sindaco del comune capoluogo divenga automaticamente sindaco metropolitano o presidente della città metropolitana, e questo profilo mi pare abbastanza importante ed è già stato sottolineato da diversi di voi. In violazione del principio di democraticità degli enti territoriali, che sia il legislatore a decidere la durata dei mandati elettivi degli organi di governo delle province. E in violazione del principio di democraticità degli enti territoriali e di equiordinazione, facendo riferimento all'articolo 114 della Costituzione, laddove viene sancita l'equiordinazione tra Stato, Regioni, città metropolitane, province e comuni, che gli organi della città metropolitana non siano legittimati direttamente con voto popolare e democratico anche qui. Nonostante questo, però, esprimendo un giudizio generale positivo in merito alla decisione di addivenire all'istituzione della città metropolitana, il Consiglio Provinciale di Roma sottolineava con questa mozione la necessità di configurare le città metropolitane non come consorzi di comuni, ma come enti di governo legittimati direttamente con voto popolare e democratico. e la necessità che l'approvazione degli statuti delle città metropolitane sia in capo alla rappresentanza dell'intero territorio interessato. Il nocciolo del problema, però, a nostro avviso, sta nel grado di rappresentatività che rivestiranno i nuovi organismi. Lo stesso Zingaretti qualche tempo fa dichiarava che la sfida è ascoltare la richiesta di maggiore democrazia e rappresentatività, riproponendo l'elezione diretta degli organismi. Attualmente è stata varata la commissione, appunto, di 14 sindaci più il sindaco di Roma e il presidente della provincia, che avrà il compito di approvare lo statuto entro il settembre 2013. I 14 sindaci, è bene ricordarlo, dunque, rappresentano lì 121 comuni e 4 milioni e 400 mila abitanti. 14 sindaci. Se entro il 30 settembre 2013 lo statuto non sarà approvato, indicando una soluzione sulla figura che dovrà poi guidare la città metropolitana, a guidarla sarà in automatico il sindaco di Roma, con poteri da commissario a tempo. Visto il suddetto di stato di cose, tenendo bene a mente i rischi di una dislocazione delle competenze troppo sbilanciata a favore della capitale, il gruppo consigliere di Sella aggiungeva alla mozione cui facevo riferimento due punti che il Consiglio poi non ha accolto, ma che voglio richiamare perché secondo me sono il nocciolo del problema di cui ci stiamo occupando questa sera. Introduceva questa parte qui. Il Consiglio Provinciale di Roma ritiene che debbano essere preservate e valorizzate le peculiarità di ogni comune attraverso la destinazione ad essi di specifiche risorse, affinché gli stessi non vengano considerati di fatto quartieri periferici della capitale. Ora, è questo il pericolo, è questo il rischio, credo abbia fatto riferimento a questo anche il sindaco. I comuni non debbano essere asserviti ai bisogni di Roma capitale, che deve continuare a mantenere la responsabilità nella risoluzione delle proprie specifiche problematiche, ad esempio la destinazione dei rifiuti di Roma capitale nell'area metropolitana. Lo stesso presidente della provincia di Roma Zingaretti ha dichiarato poi l'opportunità di assegnare meno poteri alle regioni, non ai comuni. Sono le regioni le protagoniste degli episodi di malcostume, come la corruzione e l'abuso del denaro pubblico, scandaloso, cui abbiamo assistito sulle pagine dei quotidiani negli ultimi mesi. Non di certo i comuni, che al contrario, come testimonia il bilancio del comune di Ladispoli, sono i primi a pagare la crisi e i tagli del governo Monti. Proprio i comuni, l'ente più vicino al cittadino. L'ulteriore effetto negativo dell'emergenza istituzionale che si è venuto a creare è che le stesse dimissioni di Zingaretti comporteranno poi la nomina di un commissario ad acta che sarà chiamato a decidere sui temi delicati di cui sopra. In conclusione, Sinistra Ecologia e Libertà si dichiara favorevole in linea di principio con l'istituzione della città metropolitana, quale fonte però della costruzione di reti infrastrutturali e di sviluppo che dalla capitale deve passare per tutti i 121 comuni della provincia. Però non possiamo non rilevare i rischi di una riforma che si ferma all'aspetto puramente economicistico, provocando una inaccettabile lesione del ruolo di ente di prossimità che i comuni devono continuare a svolgere. Grazie.
Grazie Fabio. Invito Matteo Forte a prendere la parola, grazie.
Allora, buonasera a tutti. Io innanzitutto vorrei, insomma, esprimere la mia felicità nel vedere finalmente affrontato in un consiglio comunale per giunta aperto una questione come quella della città metropolitana, che credo, insomma, non l'ho mai negato, anzi, sia un nodo fondamentale dello sviluppo non solo della nostra città, ma in un'ottica più ampia del nostro territorio negli anni a venire. Io credo che, come tutte le grandi occasioni, in realtà questa questione della città metropolitana nasconda anche delle insidie piuttosto anche evidenti, no? Ad esempio, il fatto che, visto che, come ci ricordava il segretario di SEL, non si sia redatto uno statuto nei tempi giusti e che quindi il sindaco di Roma sia automaticamente per un tot di tempo il presidente dell'area metropolitana, è una cosa che disturba, cioè è come se si decidesse senza alcun principio democratico che da domani il sindaco di Ladispoli diventa anche il sindaco diventa il presidente e va a influire con la sua attività su territori che non gli competono per il voto, insomma, da cui è stata legittimata la sua carica. Questo è il primo elemento di perplessità. Secondo, il fatto che questo decreto, insomma, che questo processo sia stato inserito all'interno delle norme sulla spending review, è vero che è preoccupante, come dicevano, come hanno detto diversi consiglieri comunali stasera, ma è pur vero che secondo me dà anche una dimensione di quello di cui stiamo parlando, ovvero quando si dice che le competenze della provincia verranno spostate, no, verso i comuni o comunque verranno destinate all'area metropolitana e che insieme alle competenze verranno spostati anche i fondi, sinceramente ci credo poco. In un momento in cui non si fa altro, negli ultimi mesi non si è fatto altro che tagliare agli enti locali, nel momento in cui si dice di spostare queste competenze, secondo me c'ho un po' paura, insomma, che rimaniamo col cerino in mano, per dire, nel senso che sposteranno in basso, tra virgolette, le competenze, quindi le responsabilità, mentre per quanto riguarda risorse e personale non mi sento di essere così sicuro, insomma, diciamo, che vengano trasferite in maniera congrua agli enti che poi saranno preposti a coprire, insomma, questi servizi e queste cose. Andando avanti, diciamo, è stato detto, no? Dice, i comuni e le province rappresentano in totale l'8% dei costi della politica a livello nazionale. Questo governo, si dice, no? Sta continuando a vessarci in maniera continuativa solo ai livelli istituzionali più bassi. Allora mi domando, lancio, insomma, un pensiero, sarebbe un discorso ampissimo, ma la responsabilità della politica in tutto questo, nel senso, i rappresentanti locali, comunali, provinciali dei partiti, che poi comunque sono coloro che votano poi questi provvedimenti, no? Per quale motivo, o meglio, no, i motivi magari li immagino anche, ma insomma, quali sono i rapporti di forza, cioè a livello anche numerico, com'è possibile che non si abbia la forza o addirittura la voglia di alzare un po' la voce, di fare un po' la voce grossa con queste persone che decidono di tagliare in continuazione linearmente solo comuni, province, come abbiamo detto, senza toccare di un euro, se non per fare un paio di articoli sul giornale e smentirli il giorno dopo, sui costi, sui rimborsi, i soldi ai gruppi parlamentari e tutte queste cose qua. Credo che sia francamente una grossa mancanza proprio politica di questo momento. Un'altra cosa che abbiamo detto è quella che la città metropolitana debba in qualche modo fare argine, no? Passatemi il termine, per il fatto che Roma, come è una cosa ben nota, tra virgolette fagocita grossa parte dei finanziamenti che vengono sul nostro territorio, poi in senso più ampio. Mi domando, ma abbiamo detto che il Consiglio della Città Metropolitana di Roma sarà eletto a suffragio universale, che quindi tutti i cittadini con diritto di voto potranno eleggere, insomma, questo Consiglio e direttamente il Presidente, se non sbaglio. Ma nel momento in cui Roma pesa, ci ricordava il sindaco, il 60% e il 40% rispetto agli abitanti della provincia, ma se il peso della capitale è così preponderante rispetto al nostro, si corre il rischio che in realtà quest'ente non sia altro che uno specchio del Consiglio Comunale di Roma e che quindi ha altro che fare argine. Il rischio, ed è palese, è che svolga ancora di più funzioni di accentramento verso Roma. Così, per dirlo, 4 giorni fa l'onorevole Cutrupo, credo sia un parlamentare, un deputato del PDL, ha fatto lanciato una proposta, che insomma ha detto una cosa tipo di sbrigarsi perché c'è ancora tempo per insomma fare delle modifiche a questo decreto, e diciamo che l'obiettivo sarebbe quello di circoscrivere la cintura, insomma, della città metropolitana ai confini di Roma, e che in realtà quello che oggi è la provincia di Roma dovrebbe diventare la terza provincia del Lazio, quindi che il Lazio non ci siano due province, la città metropolitana, ma 3 province, nord, centro e sud, e la città metropolitana racchiusa fra i confini del raccordo, insomma. Alemanno ha tra l'altro appoggiato questa osservazione, Quindi, siccome sarà lui poi che avrà un peso anche molto importante politicamente sull'evoluzione della vicenda, non mi sentirei così sicuro, insomma, nel dire che questo sarà necessariamente il quadro nel quale andremo a operare nei prossimi anni. Detto ciò, ribadisco insomma la mia felicità nel vedere trattato questo tema in maniera così aperta e mi auguro, come tra l'altro so che insomma che sia il Presidente del Consiglio Comunale di Ladispoli che quello di Cerveteri, che entrambi i sindaci hanno accolto insomma la proposta che era nell'aria, quella di affrontare in rete questi temi, e mi auguro che questo della città metropolitana sia uno insomma un po' il trampolino di lancio, se vogliamo, di una gestione del territorio più concertata e che possiamo finalmente insomma finirla di essere perennemente schiacciati tra Roma e un altro volo molto grande che è Civitavecchia, e magari mettendosi insieme riusciamo a contare un po' di più anche a livello elettorale, che poi spesso nel bene o nel male è la logica insomma che decide, sulla base della quale vengono decise queste cose. Grazie.
Grazie Matteo. Se ci sono altri interventi da parte del pubblico iscritti a parlare? No, allora possiamo continuare con il Consiglio Comunale. Aveva chiesto la parola l'assessore Pierini. Prego, assessore.
Io veramente sono uno di quelli che parla veramente poco, per cui, e parlerò poco anche questa sera, per cui tranquillizzo il consigliere Penge. No, io volevo fare veramente alcune brevi considerazioni, anche perché diciamo la discussione ormai ha detto già tante cose di per se stessa, per cui si rischia di essere ripetitivi. Alcune considerazioni sono brevissime, sono queste. Allora, la prima, è chiaro che l'area metropolitana, la città metropolitana è un'opportunità. Io sono tra quelli che sono stato sempre favorevoli, no? In qualsiasi, da quando che il dibattito arcaico ci portava, no, all'istituzione della provincia di Civitavecchia, che sembrava anni luce fa, no? Quando ragionavamo addirittura, no, nel creare un'altra provincia nel Lazio, per cui stavo parlando proprio di tempi oggi nemmeno immaginabili. Per cui già dall'epoca però io pensavo che poi in sostanza l'intervento che ha fatto il sindaco all'inizio ha fotografato perfettamente la situazione. La città metropolitana è un'opportunità dentro la quale vale comunque la pena giocarsi la partita, anche rischiando di perdere qualche competenza, ma se questo significa partecipare a un processo dove all'interno di una istituzione che ha sicuramente un peso importante e una risorse importanti, funzioni importanti. Il problema sta proprio qui. Il problema vero, secondo il mio punto di vista, è proprio questo, che il rischio di questa, diciamo, riforma, riordino delle province che è stato fatto, e quindi queste istituzioni delle città metropolitane, che si correva, adesso mi sembra che con l'ultima visione del decreto, soprattutto per Roma Capitale, alcune strutture sono state corrette, e speriamo, come diceva prima l'onorevole, speriamo che tengano fino alla fine di questo processo, perché secondo me alcune cose sono passate, anche perché o c'è stata poca attenzione da qualche settore della politica, oppure c'è stata qualche sottovalutazione. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che quello che dicevo poc'anzi, allora, questa secondo me è un'opportunità, la città metropolitana, nel momento in cui alle istituzioni vengono affidati i poteri in parte di Roma Capitale e in parte della regione, e qui se consenta di togliermi anche qualche sfizio, insomma, che queste regioni cominciano a fare le regioni, cioè le regioni sono nate per regolamentare, per legiferare, non sono nate per dare i contributi alla festa del paese, no? Allora, quindi cominciamo a capire che l'architettura istituzionale nostra deve essere applicata per quello, per come è stata pensata. Allora, primo aspetto, allora, alcune funzioni fondamentali che oggi hanno le regioni devono essere trasferite all'istituzione intermedia che è quella di Roma Capitale. Istituzione che deve essere però non un ente di secondo livello come era prevista, io accolgo con piacere questa ultima cosa che riguarda solo l'area metropolitana di Roma, perché gli enti di secondo livello secondo me hanno una rappresentanza, voglio dire, già di secondo livello, io oserei dire, scusatemi il gioco di parole, perché comunque ci troveremo di fronte, qualsiasi possa essere il metodo di elezione, a un'elezione di nominati, perché alla fine, io ricordavo l'altra sera, ne parlavamo, voglio dire, no, mi ricorda un pochettino la storia dei comitati di gestione delle ASL, no? Se qualcuno faceva il consigliere comunale, praticamente era lo stesso, no? I consigli comunali eleggevano e non mi pare che ci abbia portato grandi risultati quel sistema. Quindi credo che il suffragio universale, proprio per dare forza e dignità a un'istituzione, sia alla base di questo. Poi certo Matteo poneva un problema importante, che è quello di dire, certo, Roma è Roma, c'ha 3 milioni di abitanti, la provincia c'è, però io mi auguro che, non so se lo statuto, chi dovrà determinare anche i sistemi elettorali, se lo statuto o un nuovo intervento legislativo, però tenga conto anche delle compensazioni come è stato fatto per le province in passato, insomma ci sono anche sistemi elettorali che possono tener conto delle compensazioni, però d'altronde questo squilibrio ce l'abbiamo anche oggi, no? Quando eleggiamo i consiglieri regionali, la nostra circoscrizione è Roma provincia, per cui i consiglieri regionali, diciamo, sta nella capacità dei territori, a volte è quello che dicevi tu, eleggere più o meno propri rappresentanti, sta la capacità delle classi politiche che esprimono dei territori, perché vediamo che non tutti vengono da Roma, no? Ci sono quelli che vengono da Roma, però ci sono quelli che nei territori dell'Interla romano, no, basta guardare i castelli, quanti consiglieri regionali esprimono, evidentemente o c'è una fertilità di menti da quelle parti, oppure sono più bravi rispetto ad altri ad organizzarsi e ad eleggere classe dirigente. Quindi questa è una sfida però che bisogna intraprendere, non bisogna farci spaventare dalla sfida. L'importante è che ci sia il suffragio elettorale universale, perché se non c'è nemmeno quello, secondo me è un danno. Quindi spero che questo indirizzo per Roma Capitale tenga fino alla fine, perché è sicuramente una cosa positiva. Certo, non è una cosa positiva che delle funzioni così importanti, come speriamo che siano importanti, e un territorio così vasto possa essere gestito da un consiglio di 10 persone più un presidente. Questo mi sembra un'assurdità. Cioè, mi sembra un'assurdità. Tra l'altro, faccio un inciso, presidente, mi pare che rimane a titolo gratuito, no? Non c'è più scritto, prima c'era scritto però, perciò voglio dire, questa mi sembra pura ipocrisia e pura demagogia, perché io non capisco, torniamo veramente a una politica che la può fare solamente chi se la può permettere, perché evidentemente una persona normale che vive di lavoro, io penso un impegno del genere non lo può tenere, perché non può manco immaginare di poterlo assumere. Quindi detto questo, veramente concludo, io spero che intanto queste modifiche avute fino ad oggi tengano fino alla fine, perché sicuramente sono positive, sia nel riequilibrio dei poteri, perché era anche inaccettabile il fatto di far parte di un'area metropolitana dove Roma Capitale rimaneva con i propri poteri, rimaneva con il suo sindaco che poteva partecipare alle riunioni del CIPE, no? Dove si stabiliva, e gli altri comuni che invece non sapevano nemmeno, non potevano partecipare a questo processo. Quello era una cosa, la doppia velocità all'interno della stessa istituzione è una cosa inaccettabile. Quindi speriamo che questa venga attenuata sempre più, e speriamo soprattutto che tenga anche questa modifica. Io credo che sul fatto di dare un organismo più degno per amministrare un'istituzione di un territorio, di una popolazione così vasta, non credo che sia questo il clima né politico nel nostro paese per poter intervenire su queste cose. Credo anche che questi riordini ci porteranno a modifiche per i prossimi almeno 10 anni, perché secondo me stiamo mettendo in piedi un'architettura che per metterla a regime ci vorranno 10-15 anni, però io credo che comunque, ripeto, rispetto a tutto questo, per i comuni come il nostro, per le ragioni che prima, non le sto qui a ripeterle, che prima bene esplicava il nostro sindaco, questo sia comunque un'opportunità, perché rimanere nelle condizioni in cui siamo oggi significa morire asfissiati. Grazie.
Grazie, inviterei il dottor Cocunnato a rispondere sia alle quesiti posti dal consigliere Grando che quelli dell'assessore Pierini. Grazie.
Sarò velocissimo, visto anche l'orario, non so se voi siete abituati a fare così tardi. E questo è il bello di chi fa politica per passione, perché questo è il bello di chi fa politica per passione. No, prima volevo rispondere al consigliere D'Alessio, che faceva riferimento a un argomento che io purtroppo non ho trattato, ma per la velocità, relativo alle regioni a statuto speciale. Si dovranno adeguare entro il 7 gennaio 2013, quindi 6 mesi dal decreto sulla spending review 7 agosto, e lo dovranno fare in base agli stessi parametri con cui sono state accorpate le province, riordinate le province, le 51 province, cioè il parametro dei 350.000 abitanti oppure i 250 km quadrati, quindi la regione Sardegna, la regione Sicilia e le altre regioni a statuto speciale dovranno adeguare le province. Lo dovranno fare attraverso una legge regionale. Se non lo faranno, lo farà lo Stato direttamente, direttamente lo Stato. Quindi questa era la domanda, per una questione di precisione. Invece sono interessanti gli spunti che sono venuti, non ricordo i nomi, prima di Pavarella, del consigliere SEL, mi sembra, è un rappresentante giovanile di SEL, che è il presidente del Consiglio dei Giovani. Sono in modo particolare il presidente del Consiglio dei Giovani, ha posto due questioni importantissime secondo me. Il primo è la voce grossa nei confronti di chi sta alla base della politica, quindi i consiglieri comunali, i provinciali, e quelli che fanno politica come i giovani, che sono praticamente oscurati per 4-5 anni, poi quando ci sono le elezioni i grandi partiti traggono praticamente un grande beneficio. Però se vediamo quello che è successo in Sicilia, il 53% della gente non è andata a votare, forse ci sarà stato anche il problema che sono state eliminate le province, che magari sono stati ridotti i costi della politica, magari si arriverà al 30-35% di persone che andranno a votare, quindi diminuirà ancora di più. Questa è la disaffezione per la politica di chi fa politica come voi, fino alle 9:30, alle 10 di sera, quasi a titolo gratuito, perché immagino
cominciamo alle 9 di sera,
sì. Questa è una cosa importante, perché comunque sia il fatto che uno faccia politica con un gettone che non so quanto possa essere, però 18 euro. Questo è il primo problema che poneva il presidente del Consiglio dei Giovani. Il secondo problema, altrettanto importante, è il peso di Roma rispetto alla città metropolitana. Però l'unica cosa che poi poneva anche l'assessore, il peso di Roma sulle funzioni di area vasta come è la città metropolitana non incide, perché le funzioni di area vasta sono essenzialmente quella della viabilità, della mobilità, per cui le funzioni sulla città metropolitana rispetto a Roma Capitale sono funzioni prettamente che riguardano i comuni, che riguardano praticamente l'area vasta, quindi penso che il peso di Roma sia inferiore nel contesto della città metropolitana. Invece il consigliere, il rappresentante di Selle faceva riferimento a una mozione che ho presentato io come presidente della commissione, che hanno firmato i consiglieri Peggiore e De Paolis, aggiungendo, tra l'altro è vero, la rappresentanza forte nei confronti dei comuni, che purtroppo nella mozione non è stata votata dal consiglio provinciale, mentre è stata inserita la funzione relativa ai municipi, alla rappresentanza dei municipi di Roma Capitale, che non dimentichiamo che Roma ha 19 municipi, il municipio più piccolo di Roma rappresenta la quindicesima città in Italia, il municipio più grande, che è quello di Ostia, rappresenta la nona città in Italia, quindi io poi vengo da Ostia, quindi sono eletto nel collegio di Ostia, noi siamo la città che rappresenta quasi 350.000 abitanti tra Ostia e Lenzoterra. E mi rifaccio a quello che diceva Gaggiola, che a me ha colpito moltissimo, era riferita all'identità territoriale che dovrà avere nell'ambito del nuovo riassetto amministrativo di Roma Capitale, praticamente la città metropolitana. Noi dobbiamo tenere in considerazione il fatto che in un territorio vasto come il vostro, che va da Civitavecchia fino a Fiumicino, il territorio del litorale nord, più o meno si potrà eleggere un solo rappresentante della città metropolitana, perché più o meno sono 400-500 mila abitanti, quindi in proporzione ai 10 collegi, sindaco, che si verranno a formare con la città metropolitana, Roma fa circa 4 milioni e mezzo di abitanti, i rappresentanti sono 10 più il presidente, i collegi saranno di circa 450 mila abitanti, per cui l'identità territoriale e soprattutto il consorziarsi per identità, quindi per territorio, sarà fondamentale, perché altrimenti non avrete la rappresentanza. Questo sarà importante anche in un processo di formulazione dello statuto, altrimenti ci saranno territori che non avranno nessuna rappresentanza. Per voi forse è più facile, perché voi rappresentate un'identità specifica. Litorale Nord, da Civitavecchia fino a Fiumicino, siete un corpo ben identificabile, però ci sono territori all'interno, i castelli non ce la fanno ad avere 500.000 abitanti, è difficile che avranno un rappresentante. In questo ha ragione il Presidente del Consiglio dei Giovani, che dove il peso di Roma sarà più forte. Si spera, però non c'è scritto nel decreto, che almeno siano come un po' erano i collegi della provincia, per il 50% che rappresentavano Roma e per il 50% che rappresentavano la provincia. E poi un'ultima considerazione era quella che faceva l'assessore, relativa praticamente a una equa distribuzione dei poteri tra Roma Capitale e la città metropolitana. In parte l'ho già detto prima, le funzioni della città metropolitana sono funzioni di area vasta, per cui sicuramente saranno ben mirate al ruolo che avranno i comuni. E il fatto stesso che i comuni conservano praticamente in modo intatto il loro ruolo di coordinamento, anche di supporto alla città metropolitana, è forse una garanzia in questo contesto. Però sarà sempre più importante, e concludo, che ci sia praticamente un consorziarsi di comuni per identità e soprattutto per funzioni e per competenze, soprattutto per funzioni. Se la funzione è quella praticamente, se l'esigenza è quella della mobilità, per esempio tra il litorale nord e Roma, sicuramente ci dovrà essere un supporto e un ruolo specifico nei confronti della città metropolitana in questo contesto. Magari ci saranno altre problematiche relative magari al turismo, alla promozione del territorio, e in questo è importante la rappresentanza che alcuni territori dovranno avere all'interno della città metropolitana. Quindi io penso che complessivamente sia una grande opportunità la città metropolitana. Sono altrettanto d'accordo che 10 consiglieri non possono rappresentare praticamente in modo così, così vasto questa città, perché la città di Roma Capitale ha 4 milioni e mezzo di abitanti, la città di, metropolitana di Milano non raggiunge 1,5 milioni di abitanti, quella di Bari le 800.000 persone e così via. Per cui, e concludo veramente, forse andrà rivisto la rappresentanza anche del numero dei consiglieri che fanno parte del Consiglio metropolitano, e io spero che possano almeno riportarlo a 16 come era inizialmente, e magari mantenere la scaletta che hanno anche praticamente che c'era inizialmente, 12, 10, 12, 16, in virtù di, diciamo, del numero di abitanti che ogni città metropolitana esprime, anche perché essendo solo 10 le città metropolitane non c'è un grande spreco di risorse economiche, anche perché a oggi non c'è scritto che guadagnano nessun tipo di contributo i consiglieri della città metropolitana. Perfetto, grazie. Ah sì sì, scusami, hai ragione, me l'ero segnato. Ci sono 8 regioni che hanno posto il ricorso alla consulta alla Corte Costituzionale sulla legittimità di queste norme relative alla città metropolitana, sulla legittimità praticamente dell'anticostituzionalità praticamente dell'abolizione delle province. La consulta si doveva riunire il giorno 6 di novembre, ha rinviato la decisione e quindi ha preferito non decidere in questo momento, magari aspettando la definizione del decreto, di un decreto magari rivisto e corretto con gli emendamenti della Camera e magari del Senato. Per cui io penso che la scelta di non decidere sia dovuta al fatto che c'erano ampi spazi di anticostituzionalità di questo decreto, che ripeto, come ha detto bene il sindaco, non è un decreto di abolizione delle province, ma è un decreto di riordino delle province e di istituzione della città metropolitana, che è previsto comunque nella Costituzione, cioè è prevista le città metropolitane già sono previste nel 114, per cui non c'è nessuna norma anticostituzionale. Il riordino non è previsto, però non è prevista nemmeno l'abolizione, per cui potrebbe anche passare con delle opportune modifiche relative alle funzioni e alle competenze che le province hanno. Io sinceramente non so perché la Corte Costituzionale non si è praticamente pronunciata, evidentemente aspetta i vari emendamenti e aspetta magari che ci sia un accordo bipartisan all'interno di Camera e Senato affinché praticamente ci sia costituzionalità nel esprimere praticamente un giudizio di unanimità e quindi di una votazione che a quel punto fa sì che la Corte si esprima e magari si esprima in modo favorevole. Oggi forse non si è espressa perché ci sono elementi di incostituzionalità praticamente del decreto. Comunque la Corte Costituzionale non si è espressa, ha rinviato il giudizio alla definitiva approvazione del decreto che verrà nei prossimi giorni.
Grazie onorevole, voleva intervenire il consigliere Gaggiola che brevemente voleva contribuire.
Grazie Presidente, solo per fare un sentito ringraziamento all'onorevole Piero Cucunato, veramente grazie di essere venuto questa sera qui in Consiglio Comunale alla Dispoli. Per noi e per i gruppi dei quali io adesso sto rappresentando parola, che sono i gruppi di opposizione, quindi PDL e quindi Città Nuove, DCE, Agostino Agaro che è consigliere, che non me lo ricordo perché è complicatissimo il nome, dell'UDC Società Civile. Noi esprimiamo veramente gratitudine per questo suo intervento, che è stato tecnicamente ineccepibile, veramente chiaro e comprensivo e sicuramente ci aiuta, e questo lo diciamo con estrema umiltà, perché in politica e nella vita c'è sempre da imparare, ci aiuta ad affrontare un consiglio comunale proposto e concordato dal presidente Loddo, che anche lui questa sera è stato egregiamente impeccabile nella conduzione del lavoro, ci ha dato questa opportunità di sicuramente fare un ottimo lavoro in consiglio comunale congiunto con la classe politica di Cerveteri. Quindi ancora una volta la ringraziamo tanto, onorevole Cucunnato, e la aspettiamo sicuramente per un prossimo confronto. Grazie mille.
Grazie consigliere Caggiola. Considerando che non ci sono ulteriori interventi, mi permetto prima di chiudere alcune riflessioni da parte della Presidenza del Consiglio, che di solito non entra nel merito delle questioni dei punti oggetto del Consiglio Comunale, però questo, trattandosi un argomento istituzionale, volevo fare una breve riflessione su quanto accade. E secondo me io da una parte sono preoccupato, quindi raccolgo anche quello che nell'aria aleggia, questa sensazione di una preoccupazione diffusa per un futuro incerto, e dall'altra parte sono rammaricato per un'occasione persa, nel senso che in realtà c'è un'esigenza di una migliore organizzazione del comprensorio, come in realtà c'è l'esigenza sentita da tutti di un effettivo risparmio nella gestione dei costi della politica. Ebbene, dalla lettura sia della legge che poi dai decreti attuativi, che ancora devono passare il vaglio della legge di conversione, troviamo che il risparmio non c'è, perché si è tagliato in una misura laddove era influente nel calcolo complessivo della spesa, e non si è riorganizzato. Questo perché lo dico? Perché io ho fatto memoria, io faccio amministrazione come molti qui dentro da parecchio tempo, e io mi ricordo il famoso trasferimento di competenze, che suona molto bene quando viene scritto nei testi, poi nell'applicazione pratica invece trova sempre una nota stonata, ovvero, ad esempio, cito la provincia perché colgo l'occasione, il tratto di strada che va dal ponte fino al cimitero era una strada di competenza provinciale. Abbiamo fatto una grossa riunione con la provincia, all'epoca non c'eravate voi, quindi sto parlando di altre amministrazioni, probabilmente amiche, ma intanto quando si amministra siamo tutti uguali, noi compresi, e il trasferimento è stato fatto in questa situazione. Nell'accordo c'era scritto che venivano trasferite le strade e i relativi competenze economiche per poterla mantenere e gestire. De fatto ci hanno dato la strada in pessime condizioni, i soldi non sono mai arrivati e quindi la gestione poi de fatto è stata fatta così. Io temo che ancora una volta è stata fatta la moina, nel senso che abbiamo fatto una grande confusione per far vedere che qualcosa è stato fatto. Avevamo promesso grosse innovazioni in campo politico e in realtà alla fine abbiamo partorito un topo. E forse è proprio questo partorire il topo che ci dovrebbe far pensare perché il 52% in Sicilia non è andato a votare. Ringrazio l'onorevole Cucunnato per quanto ha fatto, e io proporrò di rinvitarlo, se lui vuole, anche al Consiglio Comunale Congiunto, perché una voce tecnica fa sempre piacere. Ringrazio i consiglieri comunali, gli amministratori e il sindaco, ringrazio soprattutto Fabio Paparella e Matteo Forte, perché hanno dato dimostrazione di impegno e competenza. Ringrazio tutti, buona serata.